E un buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Aperta. Questo è Press Corner del 5 novembre del 2020. Non è vero perché siamo al 4 e quindi io non vi posso dare la notizia di chi ha vinto le elezioni negli Stati Uniti. Che disperazione, che disperazione. Quindi partiamo con altre notizie. Partiamo con altre notizie. Oggi si parla molto di Covid, di DPCM e delle elezioni negli Stati Uniti, però noi andiamo a cercare delle cose un po' diverse. Iniziando con un articolo uscito ieri sulla Repubblica, ieri 4 novembre, sulla Whirlpool, tensione a Napoli, spunta un'alternativa agli Stati Uniti, sulla situazione degli operai, gli operai che occupano la stazione Invitalia tratta con aziende italiane per il rilancio. L'Italia che resiste, canta da 40 anni Francesco De Gregori. Noi siamo l'Italia che resiste, urlavano ieri le operaie e gli operai della Whirlpool che hanno occupato la stazione centrale a Napoli prima di dirigersi in corteo verso la regione. Governo dove sei? Governo dove sei? Cantavano in coro. Il governo è a Roma, dove cerca di recuperare oltre un anno di tempo perduto e di costruire un futuro per le quasi 400 famiglie che vivono del lavoro della fabbrica di lavatrici di Via Argine, chiusa dalla multinazionale degli Stati Uniti. Gli ingressi dello stabilimento sono serrati da fascette di plastica blu. Un anno perso perché Whirlpool aveva annunciato il disimpegno senza se e senza ma nell'autunno scorso e c'era tutto il tempo non tanto per provare a convincerla a ripensarci, quanto a trovare soluzioni alternative per la sopravvivenza dello stabilimento diventato ormai simbolo del declino industriale italiano. In teoria il calendario fornisce ancora un margine di manovra al Ministero dello Sviluppo Economico perché Whirlpool, che si è già impegnata a pagare lo stipendio ai lavoratori fino al 31 dicembre, sarebbe ora disposta a prolungare ulteriormente questo periodo di copertura. Invitalia, braccio operativo di Mise e Tesoro, sta cercando di mettere insieme una cordata di imprese italiane che con una parziale riconversione produttiva garantiscano il futuro alla fabbrica napoletana. Due nomi sono già emersi: Adler e HTL Fitting, aziende della filiera aerospazio con impianti in Campania, ma sarebbero in corso contatti anche con altri gruppi, sempre nazionali, di dimensioni maggiori e presenti in settori limitrofi a quello degli elettrodomestici. Per provare a mettere a terra questo progetto, spiegano fonti vicine al dossier, c'è bisogno di almeno un altro paio di mesi. Si tratterebbe comunque di un'ipotesi di reindustrializzazione guidata da soggetti imprenditoriali, considerata più efficace di soluzioni applicate in altre crisi e legate a investimenti di fondi finanziari. I lavoratori e i sindacati continuano però a credere e a lottare per la permanenza di Whirlpool, che in realtà anche nei colloqui con il premier Giuseppe Conte si è detta irremovibile perché considera economicamente non più competitivo lo stabilimento napoletano. Gli altri operativi in Italia sono a Varese, Siena, Ascoli Piceno, Ancona e Caserta per un totale di 5.000 addetti. Inaccettabile dover lottare prima con la politica e poi con la multinazionale, dice Biagio Trapani della FIM. Antonio Accurso, UIL, chiede al governo di non essere schiavo delle multinazionali, mentre Rosario Rappa, della FIOM, avverte: l'avvertenza può precipitare in questione di ordine pubblico e domani arriva lo sciopero dei metalmeccanici per il contratto. Sono gli operai a tenere aperte le aziende, dice la leader FIOM Francesca Re David. E stiamo con gli operai campani. Vedremo cosa potrà fare il governo, cosa vorrà fare il governo, visto che è da più di un anno che Di Maio all'epoca aveva scritto, già quando Whirlpool aveva dato questo annuncio, Di Maio aveva scritto sul suo profilo Facebook: sì, noi non possiamo permettere una situazione così in Italia. E poi avete visto che cosa ha fatto Di Maio. Leggiamo adesso un articolo del Post sulle elezioni degli Stati Uniti, visto che ancora non c'è risultato, perché io registro il 4 novembre, però un risultato c'è già. E quindi andiamo a leggere questo interessante articolo di Luca Sofri. Giusto? Sono qua. Esatto. Non è girato il vento, non ancora. Come dicono quelli sfiniti dopo ore di maratone elettorali, alcuni lo dicono anche dopo 5 minuti, comunque vada a finire, un risultato c'è già. Il risultato è che quello in cui viviamo non ha smesso di essere lo stesso accidente delle vittorie populiste di destra che abbiamo analizzato e descritto negli ultimi 5 anni. Un'eventuale vittoria di Biden sarà eventualmente benvenuta e importantissima, ma non sta costituendo un'inversione di tendenza. Il risultato di Trump dice che il mondo va ancora in quella direzione là, malgrado gli accadimenti di quest'anno siano stati una variabile imprevista che ha creato difficoltà all'assenza di competenze e responsabilità dei demagoghi in tutto il mondo. Ma Trump ha preso una quantità enorme di voti se consideriamo i suoi fallimenti, l'inesistenza dei suoi risultati e le previsioni fin troppo ragionevoli fatte nei mesi scorsi. C'è un'inerzia pesantissima nelle teste di gran parte degli elettori che è fatta di altre considerazioni e che gioca ancora a suo favore. Quello che può succedere, in piccola parte succede, è che quelle destre populiste possano essere vittime di se stesse. E il loro non essere all'altezza incontri degli incidenti e paghi dei costi. Ma quello che non sta accadendo è che le loro opposizioni progressiste siano in grado di fare capitale di questi ricavi, di costruire proposte e progetti convincenti per approfittarne e di sfruttare una domanda di proposte e progetti convincenti, che anche se perdente c'è e avrebbe bisogno di proposte e progetti convincenti per crescere. Il risultato di Biden, comunque migliore di quello della Clinton, è comunque importante e comunque rappresentante di oltre metà degli americani, non è però un cambio di direzione degli umori, dei desideri e delle consapevolezze delle persone. È una singolare e risicata vittoria in una battaglia importantissima, aiutata dagli errori dell'avversario e ottenuta con un isolato colpo di mano da un esercito tuttora in rotta e che è stato costretto alla guerriglia contro un'egemonia culturale, sociale, politica che oggi è delle destre populiste nei nostri mondi. Insomma, il risultato ottenuto da Biden fin qui non è una di quelle cose che dicono che qualcosa è successo, ma potrebbe essere preziosissimo per far sì che qualcosa succeda, a saperne approfittare. E questo era Luca Sofri a proposito del non risultato delle elezioni negli Stati Uniti, che comunque un risultato c'è già, e cioè che Biden non ha stravinto. Andiamo invece a internazionale della scorsa settimana, no, anzi di questa settimana, il numero 1382, dal 30 ottobre al 5 novembre, è la settimana, vabbè, questa sorta di editoriale scritta da Giovanni De Mauro, epocale. Intanto nel mondo perché si parla tanto di Covid e tanto di Stati Uniti. Il Trattato delle Nazioni Unite che vieta le armi nucleari ha raggiunto le 50 ratifiche e potrà quindi entrare in vigore il 22 gennaio del 2021. Approvato il 7 giulio 2017 da una conferenza dell'ONU, il trattato prevede per i paesi che l'hanno ratificato il divieto di usare, sviluppare, testare, produrre, fabbricare, comprare, immagazzinare, trasferire, ricevere, minacciare di usare, installare o dispiegare armi nucleari. Era necessaria la ratifica di almeno 50 paesi e il 24 ottobre l'Honduras ha annunciato la sua adesione. Le organizzazioni che fanno parte dell'ICAN, la International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, che nel 2017 ha ricevuto il Nobel per la pace, hanno parlato giustamente di svolta epocale. Si tratta di una vittoria soprattutto simbolica perché nessuno dei grandi paesi che hanno le armi nucleari ha aderito. Stati Uniti, Regno Unito, Russia, Cina e Francia si sono ben guardati dal firmare. Anzi, l'amministrazione Trump ha detto ai 50 aderenti che hanno commesso un errore strategico e li ha esortati a fare marcia indietro, spiegando che statunitensi, britannici, russi, cinesi e francesi sono uniti nella loro opposizione alle potenziali ripercussioni del trattato. Come era in parte prevedibile, non hanno aderito neppure i 30 paesi della NATO, tra cui l'Italia, uno dei 5 stati europei che ospitano testate nucleari nelle basi di Aviano e di Ghedi. I promotori del trattato sperano che, oltre al grande valore simbolico, possano comunque esserci degli effetti concreti, per esempio nello scoraggiare gli investimenti in aziende che producono testate nucleari. Ho dedicato la mia vita all'abolizione delle armi nucleari. Quando ho saputo che era arrivata la ratifica del 50° Stato, sono scoppiata a piangere per la gioia. Lo ha detto Setsuko Turlou, 88 anni, sopravvissuta al bombardamento di Hiroshima, la città giapponese rasa al suolo da un'atomica statunitense nel 1945. E questo era l'editoriale di Internazionale di questa settimana, Epocale, di Giovanni De Mauro. Passiamo ora a un articolo della scorsa settimana, che però mi ero tenuta per questa settimana, uscito sul Sole 24 Ore, molto interessante su tutte le discussioni e dibattiti che sentiamo adesso spesso sulla riorganizzazione, diciamo, delle città, dei centri urbani nel post-Covid. Un articolo di Andrea Filippetti. Centri urbani diffusi per il dopo Covid. L'articolazione territoriale del sistema economico e i suoi cambiamenti hanno da sempre profondamente influenzato l'organizzazione delle società. Il passaggio dalla caccia alla coltivazione rese possibile la formazione delle prime comunità. Il commercio diede vita ai grandi viaggi, stimolando scambi culturali tra società molto diverse. Infine, la rivoluzione industriale trasformò le campagne e le città attorno alle industrie e alle grandi fabbriche, i nuovi epicentri del sistema economico. Da circa 3 decenni l'economia basata sulla conoscenza ha dato un forte impulso alle grandi agglomerazioni urbane. Le città si sono estese, inglobando porzioni crescenti del territorio circostante, come mostrano i casi di Milano e Roma e l'espansione di tutte le capitali europee. I vecchi confini amministrativi sono stati ampliati per includere le aree economiche funzionali, dando vita al fenomeno delle aree metropolitane. Le grandi agglomerazioni urbane sono il risultato del funzionamento dell'economia della conoscenza. Vivere e lavorare nelle città offre accesso a reti formali e informali di conoscenza, saperi, opportunità accessibili solo attraverso l'interazione locale. Non c'è rete virtuale che possa sostituire queste reti locali. Ciò ha generato un processo di lievitazione senza sosta, alimentato da nuove opportunità di lavoro, ha attratto nuovi imprenditori, le multinazionali, capitali e talenti. La domanda chiave è se la diffusione della pandemia e il rischio di prossime pandemie in futuro saranno in grado di modificare l'attuale articolazione territoriale dei sistemi economici. Si tratta di approcciare il dibattito sullo smart working, sulla rinascita dei borghi e delle aree interne, in una prospettiva più ampia per comprendere se si tratta di fenomeni destinati a esaurirsi dopo l'emergenza oppure no. Sono due i fattori strutturali in gioco. la mobilità degli individui e la resilienza dei grandi centri urbani. Il modello economico attuale identifica nelle regioni più dinamiche, nei centri urbani più innovativi e internazionalizzati, la fonte primaria di crescita economica, generazione di innovazioni e creazione di posti di lavoro. Questo ha giustificato un orientamento di politica pubblica che ha favorito la competitività dei territori più dinamici attraverso investimenti in infrastrutture materiali come aeroporti internazionali e ferrovie ad alta velocità, in università e centri di ricerca, nell'espansione dell'edilizia residenziale dei trasporti locali, metropolitane e ferrovia leggera. Un presupposto e conseguenza di questo modello è la migrazione di porzioni rilevanti di cittadini dalle aree più periferiche e marginali del paese verso questi centri nevralgici dell'economia e della conoscenza. Entrambi questi fattori, sostenibilità dei grandi centri urbani e mobilità, possono essere messi in discussione nella società post-Covid. La gestione di pandemie in città iperconnesse di milioni di abitanti è assai problematica. Inoltre, gli individui potrebbero mostrarsi meno inclini a muoversi su lunghe distanze. Nella misura in cui ciò si concretizzerà, si potrà realizzare una transizione da modelli di sviluppo centrati su pochi grandi centri urbani verso modelli con centri urbani intermedi diffusi. Questo modello avrebbe caratteristiche desiderabili. Da un lato, garantirebbe maggiore sostenibilità e resilienza in caso di pandemie, dall'altro manterrebbe vive le cosiddette economie di agglomerazione, ossia quei benefici derivanti dall'interazione di saperi e intelligenze lungo reti informali locali. Inoltre, verrebbero meno i crescenti costi derivati dalla crescita ipertrofica delle città, legate alla congestione, al traffico, all'inquinamento, alla marginalizzazione e al degrado, generati da profonde disuguaglianze che caratterizzano i grandi centri urbani. In questo nuovo contesto, anche le aree interne potrebbero giocare un ruolo se saranno dotate di infrastrutture fisiche e digitali che consentano loro di sviluppare connessioni con il livello di città intermedio. Molto interessante questa analisi sulle possibili città del futuro. Questo articolo di Andrea Filippetti sul Sole 24 Ore della scorsa settimana, quello del CNR, Istituto di Studi sui Sistemi Federali e Regionali e sulle Autonomie. Abbiamo ancora qualche minutino e vi parlo in chiusura di questo 35esimo Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste, l'edizione più inaspettata e insolita perché si presenta al pubblico online per un'edizione che a causa delle restrizioni imposte dal contenimento del Covid-19 si svolgerà tutta sulla piattaforma di Movies. Poi dovete andare sul sito per vedere .com. Allora, il festival si svolge dal 7 al 17 novembre, un centinaio di film tra opere prime, anteprime mondiali ed europee consentiranno un viaggio a 360 gradi nelle inquietudini e nelle storie dell'America Latina e permetteranno di sperimentare un nuovo modo di fruire il cinema e la cultura. Questo è il sito del cinelatinotrieste.org. Poi trovate comunque il link sulla pagina di Radio Città Aperta di Press Corner del 5 novembre. E facciamo giusto in tempo a salutarci. Press Corner termina qua. Buon proseguimento di ascolto.